L'abbigliamento, la moda maschile e quella femminile, e il maquillage nel 1200. In Italia c'erano molte razze, c'erano gli antichi indigeni italici, gli arabi e i normanni di Sicilia, i residuati dei bizantini del Mezzogiorno e qua e là delle sacche longobarde, gote e franche, e gli ebrei erano un po' dappertutto. Ciascuno di questi popoli aveva fogge proprie, che però lentamente si fusero. I capi di vestiario dell'uomo comune erano semplici e di rozza fattura, pantaloni aderenti lunghi fino al ginocchio, di stoffa pesante o di cuoio, una blusa di lana fermata alla vita da una cintura dalla quale pendevano un mazzo di chiavi, un pugnale o gli arnesi di lavoro e una borsa, che poi fu detronizzata dalla tasca. Le calze, variopinte di lana, arrivavano fino alla coscia. E le scarpe di cuoio avevano la punta rialzata per impedire a chi le portava di inciampare. Sulle spalle l'uomo indossava una mantellina che lo riparava, in mancanza dell'ombrello, dalla pioggia e dalla neve. In testa portava un berretto o un cappello a punta che poteva essere di feltro o di pelle. Poiché non esistevano i bottoni, si faceva grande uso di fibbie, cordoni e lacci. L'abbigliamento dei ricchi era naturalmente più vario. Gli abiti erano ricamati, guarniti di pizze e orlati di pelliccia del melino, ma più spesso di volpe o di lince. I più raffinati si mettevano i guanti, simbolo in origine di investitura feudale, e si ingioiellavano. Quasi tutti portavano al dito un anello munito di sigillo e di cui si servivano per firmare. Nessuno, ricco o povero che fosse, indossava le mutande, conosciute dai romani, ma di cui si era perso l'uso. Esse ricomparirono durante il Rinascimento, ma solo sulle natiche delle prostitute. Solo nell'Ottocento diventarono un indumento essenziale e obbligatorio, almeno in pubblico. Cicerone, Cesare e Augusto non portavano la barba. Gli imperatori della decadenza l'adottarono. I Longobardi e i Franchi avevano delle barbe folte, lunghe e ricciolute. Ma dopo le crociate, gli uomini ricominciarono a radersi. A Firenze esistevano barberie gestite da donne che fungevano anche da case d'appuntamento. I capelli si portavano lunghi, arricciati, e con un tanto di frangia a guisa, tipo come i Beatles. I nobili ostentavano le trecce e se le intralicciavano con spille, gale e fili d'oro. La moda maschile, nel complesso, subì più l'influsso di quella germanica che di quella romana, il cui capo fondamentale era la toga, sconosciuta nel Medioevo. Le fogge femminili invece si ispirarono a lungo a quelle romane e bizantine. Le donne indossavano sottane di panno simili a tuniche con ampie maniche, oppure, nella stagione calda, un manto di lano o di lino, chiamato socca, che scendeva fino ai piedi e che una fibbia fermava sulla spalla. D'epoca più tarda è la zimarra, soprabito foderato di pelliccia con o senza maniche, guarnito di alamari, frange e ricami. Le scollature erano generose e molti se ne scandalizzavano. Ne facevano scialo, specialmente le fiorentine, che Dante disse: «Va mostrando con le poppe il petto». Le signore della buona società indossavano il velo, importato in Italia dai crociati. Di solito esso era molto lungo e copriva non solo il volto ma anche le spalle, e un diadema lo incollava sulla fronte. Col tempo passò di moda e fu sostituito dal cosiddetto cappuccio a foggia, sulla cui punta, o becchetto, si srotolava una garza che scendeva fino ai piedi. Le nobildonne sfoggiavano capelli conici, ornati di corna, alle quali nel Medioevo non si prestava alcun significato allusivo, ma nel loro guardaroba non mancavano le pellicce. Di cuoio erano le scarpe e di broccato o di seta le pantofole. Se le romane portavano a mo' di busto delle fasce turgide e spesse, le dame del 200 ignoravano il reggipetto. Sconosciuto era l'uso del fazzoletto, che anche presso gli antichi non aveva mai avuto una grande fortuna, poiché, fin dai tempi di Cesare, il naso lo si soffiava con le dita. Per i greci, poi, nettarsi il moccio con una pezzuola era considerato addirittura un atto sconcio, incompatibile con l'igiene e con il galateo. Il fazzoletto fu una conquista del Rinascimento, sebbene anche allora il popolino preferisse ricorrere le dita o i lembi della blusa. Come oggi, le acconciature femminili erano infinite e bizzarre. Se le romane avevano avuto un debole per le chiome rosso fiamma, le donne medievali preferivano il biondo, contrassegno di razza e di classe. I nobili, infatti, essendo di origine tedesca, erano quasi tutti biondi. Le castane o le brune si tingevano e si facevano confezionare i cosiddetti posticci. Una dama piemontese allevava una corte di paggi biondi a cui faceva tagliare i capelli, coi quali poi si abbelliva. Le chiome potevano essere a torciglioni, a sbalzo, a crocchia, e di solito si avvolgevano in cuffie, reti dorate o maspilli. Complicatissimo anche allora era maquillage, i cui ingredienti basilari erano il rossetto, la crema, fatta di un velenoso intruglio di polvere di piombo, aceto e miele, che conferiva all'incarnato un colore bianco e opaco, simile a quello della biacca, ma che con il tempo corrodeva il volto e lo deturpava. Per truccarsi gli occhi, le donne usavano un carboncino d'antimonio e nero fumo, antenato del moderno Rimmel. Alcuni cosmetici molto in voga erano lo zafferano, che dava vivacità alle gote, le mandorle, le fave, le cipolle, le ali d'api. Al posto del sapone si usava la soda o la farina di fave, mentre per la pulizia dei denti si ricorreva all'urina di fanciullo impastata con pomice e marmo grattugiati, oppure con polvere di corno di cervo, cranio di lupi e gusci d'uovo. I crociati, tra le altre cose, portarono in Occidente anche profumi, di cui gli arabi furono per secoli i più sapienti distillatori. Uomini e donne se ne spargevano abbondantemente il corpo e gli abiti. Si profumavano perfino le vivande e le cavalcature. Sicura sonda, sicura sonda.